La crisi nella chiamata è elemento indispensabile per iniziare a camminare con Dio. Per cui è come se ci venisse detto, senza crisi non c'è fede. La fede è tutto tondo, la fede che non si mette in questione, la fede che non viene discussa, la fede che non subisce un corpo a corpo con Dio, non è fede, è idolatria nella Bibbia. E infatti nella Bibbia la grande lotta non è contro il nichilismo, è contro l'idolo. Ovvero, noi pensiamo, soprattutto io vengo dalla tradizione protestante, e la tradizione riformata ha pensato di risolvere, ora sto teorizzando un pochino, il problema dell'idolatria abolendo le rappresentazioni iconografiche del divino. Insomma, i protestanti non hanno le statue e si sentono anche un po' migliori degli altri che hanno le statue. Estremamente ingenuo, perché nella scrittura l'idolo è l'idolo mentale. Nella scrittura l'idolo è la falsa rappresentazione del divino, non è l'altro Dio, è la falsa rappresentazione del divino. Tutta la scrittura, come itinerario di fede, ti propone di rivisitare la tua rappresentazione del divino, perché ci sono immagini del divino che legano, che schiacciano ed immagini che liberano. Quale Dio? È questa la domanda. Quale Dio tu credi? Puoi chiamarlo con lo stesso nome, puoi usare gli stessi riferimenti, gli stessi miti. E noi donne lo sappiamo, no? Sulla soggiogazione delle donne giustificata perché tratta dall'apostola di Adamo. Eppure puoi parlare di un altro Dio. Allora, l'itinerario biblico è l'itinerario che ti pone di fronte a una domanda che tu non puoi risolvere una volta per tutte. Quale Dio tu credi? Ed è una domanda importante che ha accompagnato anche l'agire di Gesù. C'è una storia, e forse è la storia che mi è più cara. Ognuno di noi ha una storia che diventa icona della propria vita nella Bibbia, e se non l'avete io vi invito a cercarla. Bene, la mia si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 13. Ed è anche una storia che ha un riscontro personale, di vissuto. Io sono una ragazzina che cresce in una periferia romana in una famiglia disastrosa, disastrata, seguita da vari operatori sociali, missionari e quanto altro. Quello che accade alla mia vita è che a 13 anni arriva la fede. Ed arriva la fede come innamoramento per Gesù. Arriva la fede ed è un'esperienza forte, intensa. Io vorrei dirvi che quella fede è stata liberante, invece non ve lo posso dire. Perché quella fede è stata devastante per me. Era una ragazzina che viveva situazioni difficilissime e che probabilmente senza la fede che io ho ricevuto avrebbe fatto il suo percorso normale, si sarebbe ribellata. Ma la fede è arrivata e mi ha insegnato la sottomissione, mi ha insegnato la deformazione della non violenza, ad accettare situazioni inaccettabili, mi ha insegnato ad amare i miei genitori anche di fronte a ingiustizie. E allora, vedete, anch'io ho dovuto fare questo cammino nella fede, di dover discernere quale fede, perché ci sono fedi che ti piegano e ti rendono mute e fedi che ti liberano e ti fanno volare, ti mettono le ali. Coloro che sperano che il Signore saltano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano in questa fatica. La mia fede, ricevuta a 13 anni, è stato un macigno che mi ha piegato e mi ha legato. E poi è arrivata la scrittura, una volta ho aperto la Bibbia e ho trovato questo racconto in Luca 13. Gesù è nella sinagoga e sta insegnando. sta insegnando e vede una donna piegata da 18 anni. La vede e la chiama a sé. Le impone le mani e le dice: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E subito la donna fu raddrizzata e lodava Dio. E mentre la donna lodava Dio, il capo della sinagoga inizia a discutere. Ci sono che giorni per venirsi a fare guarire? Venite in quei giorni, non di sabato. E Gesù risponde. E Gesù risponde: ipocriti. Ipocriti. Chiunque di voi ha un bue non lo slega il sabato per portarlo a bere. E questa donna, vedete qui Gesù è ermeneuta e Gesù è interprete di se stesso, dei suoi gesti. E questa donna che era stata tenuta legata, anzi no, questa figlia di Abramo, che era stata tenuta legata per 18 anni da Satana, non doveva essere sciolta? Non doveva essere libera? Ritorniamo indietro, si può fare il rewind. Nello spazio del sacro, una sinagoga, c'è una donna che da 18 anni abita la vita e quello spazio del sacro piegato e silente. In quello spazio del sacro entra Gesù che sta lì a insegnare. Quella donna non chiede niente, proprio come Israele in Egitto, schiavo, mormora, piange, ma non chiede, non chiama Dio. Eppure Gesù la vede. Di solito Gesù viene tirato da tutte le parti, da gente che gli chiede aiuto, che gli chiede guarigioni. In questo caso qui c'è una donna che vive quella situazione di oppressione piegata e che non chiede niente, non pensa che la sua vita possa essere diversa, non pensa che lo spazio del sacro che lei abita possa essere abitato in maniera diversa. Eppure Gesù la vede, questa è la grazia, quel tu che ti raggiunge nella tua fede. Gesù la vede e la chiama a sé, mamma, la chiama a sé. C'è una chiamata qui, la chiama a sé. Le impone le mani, la benedice e le dice, la tocca, e le dice: donna, tu sei liberata. Poteva dire sei guarita, ti ho curato l'artrosi, sei guarita, ma è chiaro che qui il miracolo è simbolico, c'è qualcosa di simbolico che è più forte della situazione fisica, che è restituire uno sguardo diverso sulla propria vita. Una donna piegata non può alzarsi da sé da 18 anni. E viene rialzata da qualcuno che le dice una parola liberante, che le impone le mani. Nello spazio del sacro c'è una donna piegata e silente. Entra Gesù. E in quello stesso spazio noi non ce ne siamo accorti, ma non c'è solo una donna a testa alta, ma c'è anche una donna che proclama la parola e glorificava Dio, ci dice il testo. E poi la discussione. Ci sono sei giorni per farti guarire. Questa donna non era certo venuta in quello spazio per farti guarire da Gesù. Gesù ha preso l'iniziativa, ma si sa, ce la prendiamo con i più deboli quando la forza delle nostre argomentazioni viene meno. Bene, per me questa immagine, questa icona, è proprio quell'icona che mi dice quale fede, che mi ripone la domanda che io trovo in tutta la scrittura, quale fede? Una fede che piega e lega o una fede che libera? E qui c'è un'altra, vedete la scrittura è anche questo fascino, per chi entra nella Bibbia, voi scoprite che è come aprire delle scatole cinesi, delle matriottiche. Dentro una storia ce ne sono tante altre, qui ne abbiamo trovate tante, abbiamo trovato l'esodo, una donna legata. Ma troviamo anche un'altra storia, che è la legatura di un figlio di Abramo, che è stato slegato da Dio. Vi ricordate Isacco? Il sacrificio di Isacco noi chiamiamo. Gli ebrei dicono la chiesa, la legatura. perché Gesù dice è questa che una figlia di Abramo non doveva essere pregata, come se improvvisamente Gesù si accorge che un tempo un figlio di Abramo, e così tutti i figli di Abramo sono stati slegati, ma c'è ancora un debole che tiene segregata le figlie di Abramo. Un miracolo di genere, potremmo dire. Ma al di là di questa osservazione, vedete, questo è un testo che per la prima volta mi ha fatto cogliere con mano che cosa significa entrare nella scrittura e ascoltare quella domanda che la scrittura si pone. In quale Dio si crede? Perché con gli stessi elementi, con le stesse storie, tu puoi annunciare e parlare di Dio senza avere mai udito la tua voce. Puoi raccontare la vicenda di un Dio che lega e trasformare la religione davvero in una catena, e davvero in un occhio per i popoli. Oppure puoi fare dell'esperienza di fede un'esperienza liberante che dà dignità e giustizia e fertilità. Perché uso la parola fertilità? Insomma, ma vi siete mai resi conto di quante storie di sterilità ci sono nella Bibbia? Il tema della fertilità e della sterilità non è certo soltanto un tema biologico. Allora, noi potremmo fare uno studio antropologico e dire probabilmente all'interno del popolo ebraico c'è un tasso di fertilità inferiore. Non è possibile, tutte le matriarche sono sterili, fino a Elisabetta. E se questo tema della fertilità e della sterilità fosse invece una modalità, un'altra modalità, per raccontare una fede feconda e una fede sterile? È come se ci venisse detto nella scrittura, attraverso la vicenda di queste donne, sterili, tantissime. Problema comune, tutte le donne ebree sembrano sterili, le grandi matriarche, no? Sara, Rachele, Rebecca è l'unica che non è sterile ed è l'unica, anzi no, è sterile ed è l'unica però che non chiede di avere figli, è molto interessante perché il sacco intercede per lei e lei non sembra molto felice di questa nascita. Ma il tema della sterilità e della fecondità è un tema che non riguarda soltanto il corpo delle matriarche, ma riguarda il corpo dell'identità di Israele, la storia di Israele. È come se ci venisse detto attraverso la sterilità dei diversi personaggi, ci sono momenti in cui la storia sembra chiusa e non c'è futuro. Perché guardate che la parola storia in ebraico non esiste, esiste al plurale, ma non esiste come concetto, come noi intendiamo. La storia al plurale in ebraico si dice toledot, che significa generazioni. La storia in ebraico è sempre la storia partorita, è la possibilità che ci sia una generazione futura oltre la nostra generazione. La storia è questa. È la memoria di quelli che ci hanno preceduto, ma è soprattutto la tensione verso le nuove generazioni. Allora, ogni generazione attraverso questi racconti di sterilità, sembra dirci la scrittura, è a rischio di essere una storia chiusa, una storia dove non è possibile trasmettere la fede, trasmettere la narrazione. Deve avvenire qualcosa perché questa storia si riapre. Ed ecco, niente impossibile a Dio. Le sterili che si scoprono fertili, anche se al limite con una gravidanza tardiva come quella di Sara. Ed ecco perché tutta questa preoccupazione delle donne nel cercare di aprire la storia. Certo che per una donna in tempi patriarcali la necessità di avere un figlio era reclamare uno status di visibilità, ma nel linguaggio biblico è molto di più. Il corpo della donna sembra quasi rappresentare l'archetipo del momento che vive la storia di Israele. Questo l'abbiamo già trovato, l'abbiamo trovato con i profeti, anche i profeti. I profeti sono la voce di Dio, ma loro stessi con la loro vita incarnano il momento storico in cui che vive il popolo. E se voi volete capire a che punto della storia ci troviamo, se è una storia che può generare qualcosa di nuovo, oppure se è una storia dove ormai non c'è più speranza, non c'è più fede, dovete guardare al profeta di turno. Quando avete Isaia, felicemente sposato con la signora Isaia, anche lei profetessa, capite che la storia è in crisi, ma è ancora aperta. Ma quando voi avete Osea, che si sposa la prostituta, che ha questi due figli strani, capite che la storia è aperta, però ha qualche patologia. Che cosa dire di Geremia e di Ezechiele, i due profeti del Dio? Geremia è celibe, fin dalla sua giovinezza, dotato al celibato. Ezechiele, ma la vicenda di Ezechiele è una vicenda terribile. Ezechiele è il profeta moderno, è il profeta della modernità, anche un po' moderno Ezechiele, perché Ezechiele non è nato per fare il profeta. Ezechiele era sacerdote, aveva il linguaggio sacerdotale, che comunque conferma nella sua profezia i tagli, le ruote e tutte le sue visioni. Conosceva tutti i riti per celebrare nel Tempio. Gli accade una tragedia, la crisi, la distruzione del Tempio, perde il lavoro. In tempi di precariato bisogna reinventarsi un lavoro. Che cosa può fare uno che sa fare solo il sacerdote? Ma comunque sì, anche se non ha lavoro, e se tiene da bene, perché ha la luce dei suoi occhi. Sapete chi è la luce dei suoi occhi? È la donna che ama, la gioia dei suoi occhi. Guarda caso però la gioia dei suoi occhi muore. E a quel punto Ezechiele cade noi diremo con un linguaggio moderno, in una depressione, ma possiamo dire in una paralisi. La storia è proprio chiusa, è morta. Non c'è più niente che può aprirla. Ezechiele ha capito con la sua vita il destino di Israele, dove ormai il regno è finito. Niente può riaprire quella vicenda. Infatti si trova il figlio tra il profeta e gli esiliati. Ma è proprio il libro di Ezechiele che ci racconta, niente è impossibile a Dio. Ho fatti che riprendono vita, carne che ritorna sulle ossa nella vallata di... Per la prima volta sentiamo parlare il linguaggio della risurrezione. Allora, come vedete, nella crisi accade qualche cosa, si mette in moto qualche cosa che è l'incontro con un divino che ti raggiunge negli abissi dove tu sei precipitata e non ti lascia solo. Quando tu sperimenti fino in fondo della tua fede, tu scopri che qualcosa di nuovo sta nascendo. Quando tu senti l'agonia di morte, tu scopri che sono solo i dolori di pasto, che sta nascendo una realtà nuova. Ecco, io faccio ogni cosa nuova, non ve ne accorgete. Il rischio è che nei tempi di crisi cambiamo questi dolori di pasto, più che dolori, per agonia di morte. E allora cadiamo nella deformazione del lamento. Non riusciamo più a trasmettere la fede giovane, non hanno più valore, non credono, non è più come una volta, prima le chiese erano piene così, prima c'erano le belle liturgie, non è più come una volta, ormai nessuno crede più, non ci sono più valori. Sapete, questa cultura del lamento, dove la fede è morta, dove la gravidanza è abortita, attraverso il nostro sguardo deformato dal presente, che ci fa credere che non c'è più un domani. Invece la fede biblica è fiducia, è fiducia. La
fede non è adesione a principi dottrinali, è esperienza di fiducia. E pensare che anche quando io non arrivo c'è qualcuno che mi chiama, mi soccorre, mi sostiene. La fede è fidare, è affidare. Chi ha uno sguardo di fiducia sulla vita, dimentica il lamento, dimentica il lamento, dimentica anche la bella. Non facciamo più il catechismo come una volta, non si fa più l'ora di religione come una volta. Chi ha uno sguardo di fiducia riprende a narrare quella storia antica, quella patria portatile, quella storia che lo abita proprio quando ha perso tutto, perso la terra, ha fallito la propria esperienza. E quella storia rivive quella fede che rivive tutte le volte che viene narrata. Non così, proclamato in astratto, ma in relazione. Lo Shema Israele, quando tuo figlio ti chiederà, perché facciamo questo? Chi gli dirà, noi eravamo schiavi di Cristo, e Dio ci libererà. Ascolta Israele, Shema Israele, il Signore nostro Dio, unico Dio, tu amerai, Signore Dio, queste parole che oggi ti do siano nel tuo cuore. La fede è porre sul proprio cuore la parola di Dio. Noi abbiamo sempre fretta di narrare la parola di Dio, di doverla trasmettere agli altri. Ma lo Shema Israele dice, queste parole che oggi ti do siano nel tuo cuore. E custodirai con te, le ripeterai quando ti corri, quando ti alzi. La fede è esperienza di fiducia, ma prima di tutto è esperienza. Che cosa vogliamo comunicare ai nostri figli se non facciamo esperienza di fede? Come pensiamo di trasmettergli la fascinazione, il fascino di un Dio che libera, se le nostre vite non sono liberate? Se non abbiamo custodito questa parola dolce sul cuore, se non l'abbiamo abitata come casa, fatta abitare, fare l'abitudine, se non l'abbiamo proclamata quando ci alziamo e quando ci corrigiamo, allora forse la crisi della fede, se noi vediamo rivolta verso le generazioni postmoderne che hanno altri punti di riferimento, sulla la chiesa, non c'è il suo riferimento, è prima di tutto la nostra crisi. Abbiamo smesso di avere uno sguardo fiducioso nei confronti della vita. Uno sguardo fiducioso, uno sguardo di stupore. È uno sguardo di chi si sente raggiunto da qualcuno che ci soccorre in un momento anche difficile. Perché nei momenti difficili, nei momenti della malattia, nei momenti della sofferenza, queste volte noi non chiediamo di essere liberati dalla malattia o dalla sofferenza. Noi chiediamo di non essere lasciati soli. Per la fede questa esperienza. Ma se noi non abbiamo fatto questa esperienza, che ci strappa la solitudine, non abbiamo una fede da guardare. Abbiamo perso la nostra patria portatile. E anche qui la Bibbia ci racconta che persino il popolo del libro ha perso una volta la parola, pur conservando a fare tutti i riti in tempio. Nel senso, il ritrovamento del rote sulla riforma di Cosia. C'era un popolo che celebrava, che viveva la fede, il popolo del Dio, tutto il libro. Niente di nuovo con quel sole. Ma questa è un'altra storia. Ma è la stessa storia. E se voi entrate in questa narrazione, voi scoprite che ogni vostra storia è raccontata qua. E scoprite che mentre leggete questo libro vi legge. Grazie.